Ci eravamo già sentiti l'altra volta per appunto parlare del documentario Maldagri, uscito per la prima volta nel 2014 e poi una riedizione nel 2019 in seguito all'inchiesta che appunto ha toccato i vertici dell'ENI, ma direi che c'è ancora tanto da aggiornare. L'altra volta appunto abbiamo avuto un problema di linea, per cui abbiamo fatto ascoltare qualche stralcio del direttamente preso dai video che si possono,
ricordo,
si possono trovare in rete. E allora io direi subito, appunto, visto che le notizie sono tante che riguardano direttamente o indirettamente appunto l'ENI, l'estrazione del petrolio e soprattutto il territorio lucano, se intanto ci vuoi raccontare un po' appunto di questo doppio documentario, di cosa tratta, il perché e soprattutto qual è la situazione oggigiorno lì in Lucania, anche in seguito alle nuove concessioni lasciate alla Shell.
Alla Shell, buonasera a tutti, grazie soprattutto a voi per l'interessamento a quella che è, insomma, la nuova frontiera dell'estrattivismo italiano, perché come dici bene, insomma, sostanzialmente la maggior parte del petrolio estratto sul territorio nazionale è quello che proviene dalla Val d'Agri ed ora dalla Val Sarmento, che è la nuova concessione di Shell e Total. I due documentari vengono fuori proprio per la curiosità di capire che cosa succedeva, perché questo territorio è stato investito da estrazioni a gas già negli anni 60 da Enrico Mattei. L'ENI è sempre stata qui di casa, o l'AGIP, come si chiamava all'epoca, però ora sono tornati molto prepotentemente in una zona molto antropizzata. A me è questo che fa molto male, perché la Val d'Agri è la miglior valle per determinati prodotti agricoli, tra cui delle mele che non hanno nulla a che invidiare a quella del Trentino, una splendida uva, fagioli. Era una valle con una vocazione agricola eccezionale, però chiaramente con un impatto così clamoroso da parte delle compagnie petrolifere la cosa sta cambiando di anno in anno. Magari nemmeno in maniera così prepotente possiamo parlare di inquinamento, se non per le inchieste che hai già citato e che sostanzialmente sono in corso e stanno dando i loro frutti. La magistratura ha un percorso non facile davanti a sé, c'è molto coraggio nella scelta di questa procura potentina nell'affrontare un molosso così grande come quello che è ENI, sostanzialmente. La situazione, io credo che sia compromessa su determinate questioni, è il disastro ambientale a cui viene chiamata ENI nel 2017, è una prova dei grandi problemi che l'estrazione può dare in una zona così antropizzata. Per geografia del luogo, subito vicino a Cova, che è il centro di primo trattamento del greggio lucano, c'è un invaso che si chiama l'invaso del Pertusillo, che ha 160 milioni di metri cubi di acqua a servizio irriguo per l'agricoltura e per quasi 2 milioni e mezzo, 3 milioni di abitanti, che vanno anche a coprire parte della Puglia e della Calabria. Questo la dice lunga come più o meno la vocazione ormai politica del nostro territorio abbia abdicato a favore di una risorsa come l'acqua, perché se non voglio parlare di inquinamento totale, ma certamente è una risorsa messa a rischio, è un po' come mettere il petrolio contro acqua, sostanzialmente, e le cose non stanno andando per la migliore. Abbiamo avuto già questo bruttissimo incidente nel febbraio del 2017, sono passati ormai 3 anni e ancora il processo non è di fatto cominciato. Come sai, le prescrizioni invece capitano poi di essere attive, perché il reato lo devi contestare dal momento in cui avviene, e quindi c'è un grandissimo ritardo nel mettere a fuoco l'indagine, che è l'unico strumento, io credo, a questo punto che ci restiamo i lucani per capire che cosa succede.
Sì,
ENI è implicata in tantissime questioni,
sì,
anche a livello internazionale.
Oltretutto, ecco, prima di passare a livello internazionale, questo processo che, esatto, di cui citavi, ha avuto dei risvolti veramente drammatici, con il corpo ritrovato di un dirigente ENI, il primo che aveva denunciato la scarsità della manutenzione, appunto, dell'ENI su su quei giacimenti lì, e poi con il discorso delle tangenti a dei vari pubblici ministeri, insomma, i depistaggi ci sono stati su ogni livello, perché appunto una multinazionale come l'ENI, una multinazionale poi a maggioranza appartenente allo Stato, non,
30%,
non, cioè, non può 30% essere intoccato, toccata. Oltretutto c'è anche da dire che la sua attività valica anche i confini lucani, come abbiamo detto, attraverso il Petrusillo, che è un grande giacimento d'acqua che bagna tutta il sud Italia, così come però anche i tubi che arrivano dal cioè che partono dalla Basilicata, arrivano fino alla Puglia, quindi attenzione, perché la manutenzione dei tubi dei giacimenti rischia veramente di creare un indotto di problemi che potrebbe veramente toccare tutto il sud.
Assolutamente, infatti fai bene a toccare questo dato dell'inchiesta, perché tu stai parlando del povero Gianluca Griffa, che è l'ex responsabile della produzione del centro Olival d'Agri, che è stato trovato morto tra l'altro in un bosco del Piemonte, cioè lì vicino casa. C'è un suo memoriale che racconta buona parte di quanto i PM di Potenza hanno ricostruito nell'inchiesta. Di fatto questo ingegnere continuava a scrivere delle mail ai suoi capi comparto, nel quale diceva che i serbatoi stavano percolando, i serbatoi perdevano greggio. Parliamo del 2013, parliamo del 2014. Pensa tu che poi alla fine lo sversamento reale delle 400 tonnellate, ma io credo che saranno di più, viene acclarato solo nel 2016, e questo succede perché un pozzetto della rete fognaria dell'area industriale di Viggiano non ha più contenuto il petrolio ed è venuto fuori, perché forse sostanzialmente se non fosse accaduto quello nemmeno ci saremmo accorti ad oggi dello sversamento. ENI ha subito chiaramente messo mano a un'azione di bonifica, di caratterizzazione più che altro. Sono 26.000 metri quadrati quindi interessati da questo sversamento, a quello che noi siamo riusciti a sapere, però in realtà non sappiamo ancora qual è lo stato dell'arte per questa cosa, e quindi diventa tutto, come vedi, molto problematico. La condotta a cui c'è riferimento, che arriva a Taranto, è lunga ben 136 chilometri, un incidente lo ha già subito, dovrà essere manutenzionata sicuramente in maniera importante, non tra moltissimo tempo, anche in virtù di quello che ci siamo detti subito all'inizio del collegamento, del nuovo petrolio che sta sgorgando da Tempa Rossa, che è il giacimento che ENI per Gemini scoprì nel 1998 e poi ha lasciato di fatto a un'altra società, che è la Total, in joint venture con la Mitsui, che è una giapponese piccolina, e la Shell. Quindi, come vedi, è un territorio che per il 10% ad oggi abbiamo due concessioni enormi di 1000 metri quadrati su un territorio di 9.992 chilometri quadrati, quindi un 10% è già consegnato di fatto a coloro che fanno dell'estrattivismo una ragione di vita.
Ecco.
E la cosa è abbastanza pericolosa.
Sì, poi per chiunque volesse un attimo capire quali sono i meccanismi poi dell'ENI, la ricostruzione delle chiamate tra appunto i dirigenti che sono presenti nel documentario Maldagri 2019, sì, direi che sono più che chiare, esaustive su questo argomento. Ma guarda, ne approfitto di un messaggio arrivato al nostro telefono, che appunto ci rilancia nella domanda successiva che voleva farti, perché infatti ci dice: la green economy ENI destinata ai consumatori ricorda per coerenza di tradizione la scelta dei gerarchi nazisti che preferirono l'utilizzo del gas ai proiettili. E allora andiamo, che è abbastanza eloquente anche questa descrizione, ringraziamo questo ascoltatore. Appunto parliamo di questo greenwashing, anche perché è interessante su questa cosa ultima che hai detto, perché infatti Eni ha stanziato, diciamo, questi 80 milioni per questo Energy Valley, ovvero questo progetto green, esatto, sì, sostenibile, per alla fine continuare a fare quello che sta facendo. Non è che sta solo che dice che metterà a disposizione un po' di terreni per l'agricoltura, che poi non so, saranno inquinatissimi, e poi soprattutto, e questo riguarda quello che dicevi prima, offrirà i suoi dati che raccoglie all'ARPA della Basilicata, quindi cioè, praticamente è chi deve essere controllato che offre i propri dati a chi deve controllare. Una situazione che sa quasi di assurdo, perché alla fine si controllano da soli e non c'è nessuno che di fatto possa vedere con mano esterna quello che stanno combinando lì. Alla fine tutti questi processi mettono alla luce come è facile falsificare poi i dati che loro offrono.
Assolutamente, quello che dici, appunto, il progetto Energy Valley è tutto molto ben illustrato nei clamorosi rendering che stanno sulla pagina Eni in Basilicata. Chiaramente è una zona a cuscinetto, sono oltre 70 ettari che loro stanno gradualmente comprando attorno al loro centro olio, in quella che era la località Le Vigne, e il nome stesso si dice che praticamente era una delle migliori zone dove si produceva un'ottima uva per un rosso molto molto amabile, cosa che praticamente è andata in disuso. Non c'è più qualcuno se lo fa e se lo beve, però provare a vendere un prodotto che è immediatamente attivo al cova è un'impresa difficile. Il progetto di sostenibilità ambientale ed economica per la Val d'Agri, si parla di economia circolare, Eni è molto brava con la pratica delle manchette pubblicitarie, però poi nello stretto noi sappiamo esattamente che loro ancora fanno affari con il fossile e hanno già previsto di aprire altri 190 pozzi in tutto il mondo, attenzione, non parlo della Val d'Agri per nostra buona fortuna, nei prossimi 3 o 4 anni. Quindi il progetto, c'è un progetto che si chiama Agrivanda, che è fatta per la coltivazione della lavanda e per il miele, proprio attivo a quello che è il centro olio. Chiaramente il rilascio di questo inquinamento ha dei tempi e una latenza molto molto lunga, perché noi stiamo pagando ora quello che successe nella Val Basente, dove ti dicevo si è estratto il gas con Enrico Mattei nel 1960, e quello ora è un sito di interesse nazionale messo a bonifica. Ci sono già i soldoni sul piatto dello Stato, del bilancio dello statale, perché venga bonificato. Quindi è chiaro che potrebbe succedere che tra 50 anni, quando io personalmente credo che non ci sarò certamente, Eni dovrà bonificare anche quella zona. Quindi mi chiedo, l'economia circolare, perché non partire già da ora fermando questa filiera estrattiva e cambiando percorso, ma sul serio? Se tu pensi che nel programma è previsto anche la realizzazione del mini blue water, cioè praticamente loro stanno lavorando moltissimo su uno dei problemi principali, che sono le acque di strato. Io spero che l'argomento non sia molto tecnico, però le acque di strato di produzione sono il primo problema dell'inchiesta, perché Eni ha avuto la forza di cambiare i codici CERN per lo smaltimento di quei rifiuti, ed è per questo che è indagata. E all'interno di quel problema, di quell'impianto Energy Valley, oltre agli impianti fotovoltaici, d'accordo, che possiamo definirli interessanti, c'è anche questo mini blue water, che però serve per lavorare le acque di strato del proprio impianto. Pensa pure che il fotovoltaico deve soddisfare la domanda energetica del cova, perché un impianto così grande di energia elettrica...
Sì, l'energia verde per far andare le loro fabbriche inquinanti.
Ed è la stessa cosa che succede a Tempa Rossa con tutti i parchi eolici, con delle torri monumentali alte fino a 100 metri, e Total fa lavorare i propri pozzi con le pale eoliche. Cioè, sì, ok, usiamo l'energia verde, ma stiamo estraendo petrolio, che è uno dei problemi peggiori, insomma, per quello che riguarda la presenza dell'ozono, cioè il buco dell'ozono. Sappiamo benissimo che carbone, gas, petrolio, tutto ciò che è fossile non lo aiuta nella maniera più assoluta, e da questa piccola regione diamo un contributo abbastanza importante a quello che è un inquinamento
anche perché globale. Diciamo pure perché questa piccola regione ospita la più grande attività di estrazione su terraferma d'Europa, quindi neanche piccola. E a proposito di Europa, a proposito di Europa e di green economy, appunto, c'è stato da poco varato il piano da 1.000 miliardi, il New Green Deal, promosso dall'Unione Europea, che appunto parla poi di riconversione delle fabbriche inquinanti, eccetera eccetera, tra cui per esempio l'Ilva, ma i fondi destinati all'Italia andranno alla Puglia, al Piemonte ad altre due regioni che adesso mi sfuggono, ma comunque la Basilicata non è stata neanche citata lontanamente, quindi mi sa che questa transazione verso un'economia green, che poi di quale green stiamo parlando, perché appunto predisporre torri di 100 metri, palle eoliche di 100 metri con i vari trasformatori e distribuzione di energia, insomma è difficile parlare di ecosostenibilità. E comunque su questo discorso, prima di trasferirci appunto sul mondo, perché appunto l'hai detto che l'ENI ferve comunque per, se vogliamo fare il verso alla barilla, si potrebbe dire dove c'è Eni c'è guerra, perché effettivamente dove va a trivellare, insomma, succede sempre qualche casino. Comunque, rimanendo un po' sul discorso, è molto interessante, sempre tratto dal primo dei due corti, quello che si dice sul potere scientista, sulla produzione della verità che offre la scienza medica, poi soprattutto quella legata alle grandi industrie, ma anche quella legata allo Stato che dovrebbe controllare, che va in contrapposizione invece a una scelta, a una scienza più territoriale, che è quella di medici, agronomi, esatto, tutte quelle persone che riscontrano sul territorio e sulla pelle delle persone che lo vivono i disagi, i disturbi e gli squilibri dovuti a queste attività di estrazione. E quindi se il corpo lancia dei segnali, quali per esempio, non so, la tosse, il bruciore agli occhi, subito la scienza va lì a cautelare, a spegnere l'incendio del problema, dicendo no, ma è sotto i limiti previsti, ma questo è riscontrabile, ma non è un problema, è sotto soglia. E quindi cioè, se ci vuoi anche un po', se sai come appunto come si è permesso l'ingresso di questo di questo stravolgimento delle terre, delle vite, della salute delle persone, così in cambio di qualche royalty alla regione, che poi effettivamente non sempre, anzi quasi mai, vengono distribuite per attività sociali o qualunque in qualche modo a favore della popolazione che vi abita.
Assolutamente, hai aperto altri capitoli importanti, perché anche nella negoziazione con Total, la nuova amministrazione a trazione centrodestra, perché dopo 30 anni il centrosinistra in questa regione nel marzo scorso ha perso le elezioni a favore di un ex generale della finanza che proviene dalle file di Forza Italia, Vito Bardi, tutta la giunta chiaramente, abbiamo assessori leghisti, la Lega ha conquistato anche il capoluogo di regione, Potenza, che è la mia città, sappiamo che Salvini durante la campagna elettorale è stato al COVA a fare degli spot all'Eni impressionanti, con l'elmetto, con le felpe dell'Eni, il suo uso e costume e quello delle felpe, però lo ha fatto anche con la multinazionale Eni. Le royalty è un altro capitolo drammatico, senza essere retorico, perché sostanzialmente ci ho voluto a volte dei conti per cercare di capire questo denaro in che direzione stesse andando, anziché usarlo per lo straordinario, lo abbiamo ficcato nella spesa pubblica ordinaria, e questo ha fatto sì che nulla di quello che era negli accordi del 98, che poi del 2006 con la Total, venisse rispettato, perché quelle sono delle risorse che dovevano servire solo per progetti speciali, per l'infrastrutturazione di una regione che è scarsamente servita da arterie stradali, ne abbiamo poche, messe anche male sostanzialmente, e di contro invece appunto cioè abbiamo l'oro nero, come la stampa di regime continua a chiamare il petrolio. Io mi vergogno di questa definizione, perché tutto è fuorché oro, perché i problemi che stanno attorno al petrolio, uno l'ho citato prima, dove c'è petrolio c'è guerra. Guardiamo il caso della Libia, lì non è accaduto nient'altro che sostanzialmente anche il governo di moltissimi pozzi. In Libia più o meno c'è un quantitativo estratto intorno agli 8-900 mila barili di giorno, mi pare, leggevo qualche giorno fa. In Basilicata siamo a 100.000, ecco. Non siamo la Libia, ma siamo una piccolissima regione, insomma, sì. Non è una quantità poi così modesta.
Sì, oltretutto non è in mare, è direttamente sul territorio.
Tra le vigne, io tempo fa ho fatto un'ultima ricognizione, non più di 2 settimane fa, c'è un pozzo dove stanno facendo un workover ed è proprio di fatto in una vigna. Io ho messo delle foto sul mio profilo Facebook, sul mio canale YouTube, dove sono presenti anche 2 documentari, sono di libero uso e consumo. Li stiamo cercando di esportare nelle scuole, perché se avrai letto questa nuova cosa abbastanza aberrante in cui si chiama ENI a produrre informazione sull'ambiente nelle scuole, noi vorremmo che questa cosa non accadesse mai, e cerchiamo degli spazi di controinformazione fin dalle terze medie. È una cosa che io ho molto a cuore, ho un bimbo di 7 anni, questo lo faccio per lui.
Guarda,
alla mia regione per questo.
Guarda, mi viene in mente un episodio personale che, vabbè, io venendo dalla Romagna, comunque a scuola vennero praticamente i capocci dell'offshore a spiegarci di come le trivelle non avessero comunque non fossero loro il problema per la subsistenza, anzi di come si prendessero cura dell'Adriatico e quant'altro. Quindi le conosco bene queste dinamiche, questo falsare la verità e offrirla proprio agli studenti. Esatto.
È un'ottima mistificazione,
esattamente. Sì. Comunque, allora passerei all'ultima domanda, che esce fuori dalla Basilicata e confini, visto che l'hai già citata, ed è appunto ci trasferiamo all'estero, perché appunto dicevamo la l'ENI ha tantissimi pozzi in giro, anzi è notizia recentissima di qualche giorno fa che appunto si è aggiudicato una nuova concessione al largo della Nigeria per l'estrazione di gas naturale liquefatto. E allora parliamo proprio della Nigeria, perché l'ENI appunto adesso è nel pieno di uno scandalo, di un'inchiesta giudiziaria che sta toccando la Nigeria e l'Europa per la cosiddetta OPL 245, un giacimento enorme, anzi il più grande della Nigeria, che è il più grande esportatore in Africa di petrolio, appunto che riguarda una tangente che praticamente ha permesso all'azienda italiana di scavallare tutte le altre, e che ha fatto finire il miliardo praticamente di questa concessione direttamente nelle tasche dei ministri, invece che nelle casse nazionali, che sarebbero poi diventate a beneficio della popolazione. Una popolazione che poi adesso sempre più povera, di un territorio sempre più inquinato, sempre più attanagliato da una guerra fratricida, e che poi è uno dei vari motivi per l'immigrazione, e oltretutto per la ciliegina di questa bagarre, di questo fatto, è proprio il tentativo di corruzione e di assassino del capo dell'autorità dell'anticorruzione appunto nigeriana, Ibrahim Magu. Quindi cioè il ruolo poi dell'ENI, di queste compagnie petrolifere, sia in Africa sia nel Mediterraneo, perché adesso abbiamo visto la crisi libica, gli spostamenti della Turchia per avere comunque il monopolio dell'estrazione libica, insomma, appunto, come dicevamo prima, dove c'è petrolio arriva la guerra.
Assolutamente. Secondo me quello è un processo che porterà, è ancora lungo sicuramente, lo sono tutti i processi che riguardano questa roba, ma OPL 245 è una cosa che sta andando avanti, c'è The Common che ci ha aiutato moltissimo nella distribuzione dei nostri video, che segue costantemente con Antonio Tricati, con Luca Manes questo processo, che chiaramente ha delle prove che traballano, perché come ben puoi capire in Nigeria è molto difficile fare giustizia, al punto tale che anche nel nostro documentario entra Godwin Osho, che è praticamente responsabile di una tribù che ha subito un incidente clamoroso, e che Eni accetta di pagare questo incidente con una somma irrisoria, e per far causa sono dovuti venire a Milano, perché in Nigeria era difficilissimo qualunque tipo di approccio giustizialista, cioè nel senso anche un giudice che esabbiava in una condizione di quel tipo aveva grossissimi problemi. Questo te la dice lunga come chiaramente delle multinazionali così importanti sotto l'aspetto anche economico, sotto l'aspetto della forza economica, possono dirigere determinate questioni. Il processo sarà lungo, sarà complesso, non è detto che arrivi a condannare l'Eni o la Shell, però da parte di Shell c'è stata qualche ammissione in più rispetto ad Eni, insomma. Sì. Quindi tecnicamente Eni, i dubbi che solleva, come dice il buon Tricarico, questo caso non è il vuoto, però si piglia tempo, si allunga il brodo, e la vicenda PL 245 secondo me degli scossoni a tutto l'ambiente Eni dovrebbe.
Sì, anche perché questa vicenda, cioè, ha già, in Nigeria sono tipo già cambiati 5 capi di Stato, mentre che è già questo processo in corso, quindi capirai l'instabilità.
Cioè, seguendo bene, seguo molto bene il processo che riguarda da casa mia, chiaramente vado alle udienze e ti dico che la PM Triasti sta lavorando con grande intensità. Non è facile anche in questo caso dimostrare il disastro ambientale, perché abbiamo anche una giurisdizione che non è proprio così a trazione ambientalista, ma secondo me la nostra problematica è proprio che andiamo su una trazione industriale, quindi anche i giudici spesso e volentieri se non hanno delle somme, ci vuole la soglia di cui parlavamo prima, se non esiste una soglia cioè, che ti dice che l'H2S non può essere immesso nell'aria in quella misura o in quell'altra, come possibile che riusciremo a stabilire qual è il grado di inquinamento della matrice aria o della matrice acqua o della matrice terra?
Certo, allora per concludere ti leggo questo messaggio che ci arriva sempre dal nostro ascoltatore. L'Eni è riuscita ad essere la maggiore azionista nell'Università della Basilicata, con i suoi dibattiti unidirezionali e i cospicui finanziamenti elargiti. Dipendenza culturale prima che energetica, e questo è un po' il discorso che facevamo prima, però riguardante agli studenti, se poi tocca pure agli universitari, quindi proprio la formazione, come dicevamo prima, della scienza che dovrebbe combattere o essere ad appoggio della popolazione, diventa appannaggio a quel punto.
Assolutamente, l'Unibas è un ateneo giovane dove anche Shell praticamente sta mettendo le mani sul corso di geologia. Chiaramente quando hai da fare i conti della serva, passano un termine, non hai tantissime risorse per tenere su un ateneo, è chiaro che determinate risorse delle royalties, che all'incirca si muovono su una percentuale bassa sull'incidente tipato della manovra finanziaria lucana, siamo tra i 100 e i 160 milioni di euro negli anni migliori, quando il barile valeva un po' di più. È chiaro che i soldi dell'Eni, i soldi delle royalty, non dell'Eni, arrivano all'università, arrivano agli ospedali, arrivano ovunque, e questo è inquinare un po' le coscienze, perché sostanzialmente ogni politico poi è riuscito a farci intendere, ma secondo noi non è così, per noi intendo altre persone che la pensano come me, non è questa risorsa, perché noi fino al 2000 non abbiamo avuto il petrolio, quindi la manovra finanziaria l'abbiamo sempre fatta. E allora dobbiamo pensare al fatto che il petrolio fra 30 anni non c'è più, come faremo? È semplicemente aver drogato, passami il termine brutto e desueto, le coscienze, aver messo all'interno di un piccolo giacimento economico come quella che è una manovra da 3 miliardi, sono 50 milioni che la fanno da padrona, perché li sposti e li distrai lì dove ti occorrono come una prebenda. Per me le royalty sono una prebenda, bene che ci siano, perché abbiamo potuto fare qualche piccolo monitoraggio, c'è stato il almeno l'ARPAB, più o meno riusciremo a ristrutturarla, si spera, non sappiamo in che tempi, perché sia un po' più efficace sui controlli. Non dimentichiamoci che c'è la VIS, facciamo un ultimo passaggio, che è la valutazione di impatto sanitario, che è stata fatta dal CNR di Pisa insieme ai 2 comuni che affacciano sul Cova, che ci dà segnali abbastanza allarmanti su quanto sta accadendo alle persone, almeno per le malattie cardiorespiratorie. E questo è un dato che ci deve far pensare, insomma.
Va bene, Mimmo, io allora direi che ci siamo, ne abbiamo parlato abbastanza, abbiamo un attimo capito poi quali sono i progetti futuri per la Basilicata, sperando che ci sia anche, non solo da parte della magistratura, ma anche della popolazione, una ripresa dell'attività di contrasto. Intanto ci fa piacere che persone come te, collaboratori, il Recommon e così via, si interessino e divulghino la verità che si nasconde dietro appunto alle attività inquinanti, assassini del cane a 6 zampe, che invece appunto attraverso la sua pubblicità e attraverso i finanziamenti agli Atenei costruisce una verità mistificatoria. Noi qui dalle libere frequenze appunto cerchiamo di riscrivere un po' quello che ci vogliono far credere, quindi ti ringrazio tanto per il tuo contributo.